mille voci.
Buongiorno a tutti voi da parte di Sara Tognola, ben ritrovati a questo nuovo inizio, nuova partenza che come ogni anno per molti di noi si presenta quale occasione propizia per scrivere o riscrivere nuove pagine di storie dove i buoni propositi, i pensieri nuovi, i ripensamenti trovano o possono trovare terreno fertile. Questa nuova apertura è anzitutto uno scambio di idee sull'anno che verrà, avuta in un bar lo scorso 31 dicembre, dove casualmente mi sono intrattenuta con due frequentatori, i loro nomi Alberto Damiano e Moreno Mannini, che ringrazio qui e che ascoltiamo insieme.
Una nuova partenza, ho avuto tante false partenze, diciamo. Per me forse quest'anno è la vera partenza, non solo per i progetti, sono tanti progetti proprio di vita, di cose da fare, ma anche di consapevolezza, perché tante volte credevo di aver afferrato, aver capito, e tante volte invece mi trovavo a un punto morto. Questa volta incrocio le dita delle mani e piedi, credo aver capito alcune cose in profondità, non in superficie. Quindi si riparte. Una caratteristica sarà la pazienza, ma allo stesso tempo la velocità. È un viaggio veloce, perché c'è da recuperare tempo. Abbiamo perso tempo fino adesso, molto.
Questo non vuol dire bruciare le tappe?
No, saranno tappe tutte importanti, sentite, però ecco, la sequenza sarà rapida. Tempo di disfare i bagagli e poi di rifarli, perché c'è da correre. Non mi chiedere perché, è una sensazione. Non è frutto di un ragionamento, se vogliamo, razionale, è una sensazione del punto in cui mi trovo nella vita. Per cui velocità, viaggio, partenza, curiosità, altra cosa importante di questo viaggio è la curiosità, non fermarsi alle apparenze e devo dirlo anche tanta allegria, che forse è mancata. Il viaggio è stato un po' pesante fino adesso, un po' troppo serioso, ora è il momento anche di ridere un po', di concedersi quella leggerezza che è mancata troppe volte. Basta.
Non sono più abituato ad ancorare le partenze all'inizio dell'anno. Per me ogni giorno è valido per ricominciare. Quello che conta è proprio il desiderio che uno ha di cambiare. E siccome c'è un concetto buddista che è un nimyo, ricomincio da adesso, va bene qualunque giorno, va bene qualunque momento, l'importante è avere sia da un lato il desiderio e dall'altro poi la forza, il coraggio per cambiare le cose che non ci piacciono. Quindi per me qualunque giorno è un anno nuovo.
Secondo voi perché l'uomo ha così tanto bisogno di storie?
Dove c'è storia c'è vita, dove c'è vita c'è storia. Qualsiasi istante costituisce storia in ognuno di noi.
Ognuno ha bisogno di vivere anche delle vite diverse da quelle che uno vive. Per questo ha bisogno di storie che gli altri ti raccontano, o comunque è proprio una necessità, perché una sola non ti basta.
Una sola non è nemmeno una storia.
Quindi in questo modo con le storie viviamo più vite.
Parole che suonano come un augurio, quelle di Alberto Damiano e Moreno Nannini, dunque dove c'è storia c'è vita, dove c'è vita c'è storia, ci piace questa osservazione che giro a voi e all'ospite di questa mattina, benvenuta Francesca Marchegiano.
Grazie, buongiorno Sara.
Immagino che Francesca Marchegiano sottoscriva la frase citata, visto che le storie sono la sua professione.
La sottoscrivo assolutamente sì, proprio perché le storie sono nate con l'uomo, l'uomo racconta storie da sempre, quindi dove c'è vita c'è storia sicuramente.
Dunque lo storytelling, perché lei è esperta di storytelling, che è l'arte o l'atto forse del narrare, è una disciplina che usa i principi della retorica e della narratologia e poi potrei aggiungere dove l'elemento autobiografico è una componente importante.
Sì, allora intanto storytelling è proprio un termine anglosassone, come dici, come per definire il concetto del narrare storie che prende spunto dalle scienze della narrazione. Ha sicuramente al suo interno un aspetto autobiografico, ma per quale ragione? Per quello che ho detto proprio all'inizio, per il fatto che l'uomo raccontando da sempre storie ha sempre rispecchiato se stesso nelle storie che poi ha creato anche nella narrazione, sia per l'intrattenimento che per altri scopi. E quindi vita e storie si rispecchiano l'uno con l'altro e non c'è storia che non abbia al suo interno i grandi temi della vita dell'uomo.
E perché allora, una domanda che faccio anche a lei, che ho fatto già ai due ospiti che abbiamo sentito, i due ospiti al bar, perché l'uomo ha da sempre avuto bisogno di storie?
Semplicemente perché l'uomo ha quella che viene definita una mente narrante. Quindi la nostra mente è una mente che non è fatta per comprendere, diciamo a livello immediato, dati, numeri, grafici, ma è fatta per comprendere, rispecchiarsi e fluire con la narrazione. Quindi avendo una mente narrante, noi pensiamo tutti i giorni attraverso storie. Per esempio, quando penso al mio passato, penso a un evento del mio passato, non lo penso con degli elementi astratti, scollegati tra loro, ma lo penso sotto forma quasi di una sorta di film mentale. Ma anche se penso al futuro, mi immagino magari me che andrò in vacanza quest'anno, 2014, speriamo, e mi immagino la situazione, la scena, un film. Quindi noi quando pensiamo, quando ricordiamo, quando sogniamo, lo facciamo sempre attraverso storie. Pensiamo di notte che storie pazzesche racconta la nostra mente, quelle che al mattino ci svegliamo e non vediamo l'ora di raccontare a qualcuno. Quindi non riusciamo a smettere di narrare, è qualcosa che facciamo anche inconsapevolmente, perché abbiamo una mente narrante.
Siamo fortunati, quindi. Il contatto con le storie di vita delle persone è un po' una costante della sua vita.
Sì, assolutamente sì, perché intanto come nella vita di tutti, in quanto essendo esseri sociali, siamo perennemente in contatto con storie di vita. Diciamo che il mio primo approccio un po' più approfondito è nato in seguito agli studi fatti in ambito sociale e quindi le prime storie che ho incontrato e che ho cercato di approfondire sono state in manicomio, quando la prima esperienza lavorativa mi ha portato al manicomio di Como a lavorare come, diciamo, educatrice e quindi a incontrare storie che in quel caso credevano di non avere nessun valore, cioè erano persone magari entrate a 16 anni e lì ne avevano 60, che pensavano di non avere nessuna storia da raccontare. E lì ho cominciato a chiedere loro quale storia avessero e ho cominciato anche a scriverla e a rileggergliela. E in quel momento loro si sono accorti di quanto invece avessero una storia comunque importante, anche piccola.
Tutti abbiamo storie da raccontare, questo nuovo anno è l'occasione per scrivere nuove storie, nuove pagine di storie reali o inventate, perché no? Sulla sua homepage, la sua homepage è inaugurata con questa frase: di tutte le storie che sono state scritte ne manca una, la tua. Perché spesso, forse, Francesca Marchegiano, abbiamo dimenticato di essere delle menti narranti.
Sì, lo abbiamo dimenticato e molto spesso noi siamo comparse della nostra storia, neanche protagonisti e tantomeno autori. Viviamo come delle comparse che corrono negli impegni quotidiani che tutti noi abbiamo e in qualche modo reagiscono a quello che raccontano gli altri. Un lavoro sulla propria storia non significa fare un lavoro in qualche modo per indorare la propria storia e dirsi «Ah, io sono il migliore del mondo», ma semplicemente è un lavoro di consapevolezza di sé, del proprio percorso di vita passato, presente e anche sicuramente futuro, e che riporta a quell'autorialità di noi stessi nel nostro percorso di vita. Molto spesso noi questo percorso lo facciamo se stiamo male. Allora, quando stiamo male, può capitare che ragioniamo sulla nostra storia e andiamo da una figura professionale che ci aiuta magari ad approfondirla, uno psicologo, per esempio, una figura di sostegno. Quello che invece io porto nella mia professione è il buon umore di lavorare sulla nostra storia anche quando stiamo bene. Conoscendo e approfondendo la nostra storia anche quando stiamo bene, per imparare a tornare ad esserne gli autori.
Questa mattina nel lancio di Mille Voci alle 9:10 ho già avanzato una proposta, quella di, già concordata noi ieri al telefono, quella di chiedere agli ascoltatori di raccontarci la storia più bella, o anzi, ce lo dice lei, la storia più bella Sì. Dell'infanzia.
Sì, sarebbe bello se è un bel esercizio di conoscenza del sé che propongo spesso nei seminari che tengo, nei corsi. Pensate alla storia che amavate di più quando eravate bambini e cercate di andare il più lontano possibile nel tempo, quindi proprio nell'infanzia. Può essere una storia che amavate leggere, quei libri magari illustrati che volevate sempre sfogliare, o può essere una storia che vi raccontava un nonno, una nonna, un genitore. Sia storie, diciamo, conosciute nella letteratura, ma possono benissimo anche essere storie che inventava un parente, qualcuno che veniva a casa vostra. Quelle storie che spesso volevate o rileggere o rivedere o riascoltare. E questo è un inizio.
E poi, ok, allora, ascoltatori, avete ben afferrato la sollecitazione di Francesca Marchegiano. Qual è la storia più bella della vostra infanzia? Sinteticamente detto 0848030707, perché dietro questa rivelazione o riesumazione o riabilitazione si svela molto di noi.
Sì, c'è sicuramente anche qualcosa che parla di noi. Non so se vuole che lo dica adesso quello che possiamo fare oppure
no,
se
no, perché
lasciamo
prima voglio aspettare, sono curiosa di sentire sì. le storie dei nostri ascoltatori. Dunque, la finalità anzi di questo raccontare storie, raccontarsi delle storie. Il discorso narrativo permette di innanzitutto rendere comprensibile, comunicabile e ricordabile, se posso permettermi, il vissuto, il nostro vissuto.
Le finalità sono sicuramente quelle di connetterci con qualcuno che ascolta, come magari sta avvenendo qui in questo momento con noi. Quindi cosa fa la narrazione, che è sempre stata usata per questo in qualche modo? Semplifica dei concetti magari più astratti o più difficili e li rende in qualche modo trasmissibili. Come fa a trasmettere questi concetti? Con l'emozione. Allora, ogni storia è portatrice di un'emozione. E quando la persona si emoziona, io dico sempre, è come se si aprisse la cassa toracica ed entra l'informazione. Per questo motivo sempre le storie, nella storia con la S maiuscola, sono state usate per trasmettere grandi messaggi. E sono state usate sia, diciamo, in senso positivo, pensiamo alle fiabe, che magari venivano usate proprio per trasmettere dei concetti come stai attento a entrare nel bosco da solo, non dare retta agli sconosciuti, eccetera, oppure sono state usate invece per manipolare. Questo è un aspetto che tengo sempre a sottolineare, proprio perché sicuramente chi è attento l'ha già fatto questo tipo di pensiero. Ah, ma se con le storie io posso influenzare un ascoltatore, io posso anche manipolare chi mi ascolta. Sì, assolutamente vero. Nella storia con l'S maiuscola, grandi leader politici hanno spesso mosso masse anche, diciamo, contro il bene dell'umanità, e sappiamo benissimo tutti gli esempi possibili, utilizzando metafore, utilizzando storie anche inventate, ma talmente ingaggianti da muovere emotivamente masse contro gli ebrei, per esempio, o contro altre persone. Quindi è potentissimo il discorso sulle storie.
Quindi la storia usata per fini demagogici in questo caso?
Assolutamente sì, le storie e la narrazione sono, mi piace dire, quasi delle bacchette magiche, e come tali, in base alle mani o alla voce che usa le storie, si creano degli effetti, e questi effetti possono essere di formazione, di prevenzione, di supporto, valorizzazione, ma possono anche essere di manipolazione, di influenza verso un voto, verso un acquisto di prodotti, eccetera, che può andare benissimo anche questo, però ha proprio dei confini che entrano a un certo punto anche in una zona d'ombra, e sta nell'etica e nella responsabilità del narratore sapere come utilizzare questo strumento.
Ci difendiamo se sappiamo raccontare delle storie, ecco perché è importante saper raccontare delle storie. Lei diceva giustamente, attraverso una narrazione sono le emozioni a dare espressione alla storia. Forse è per questo che, siccome c'è anche tanta paura a provare emozioni, È per quello che non ci rendiamo più conto di essere unione errante, tutti unione errante. A questo proposito torno ad invitarvi, a sollecitarvi, a chiamarci e raccontarci la storia, la vostra storia più bella dell'infanzia allo 0848 030707 e anche le vostre emozioni.
Sì, sicuramente è proprio così. L'emozione è un passepartout, una chiave che ci apre all'ascolto, che abbassa le nostre difese e ci predispone all'apprendimento del messaggio della storia. Noi siamo bombardati da messaggi nella nostra quotidianità e quindi siamo un po' ormai abituati a farceli scivolare addosso, ci proteggiamo, fino a quando arriva quella storia che invece ci fa fermare, fino a quando leggiamo un giornale o comincia un film e improvvisamente sentiamo una connessione molto forte con quello che sta accadendo. E lì c'è dentro qualcosa di molto importante che parla di noi. Diciamo che ci sono quattro temi principali delle storie. Questi temi sono i temi nei quali sempre noi ci emozioniamo. E questi temi sono il tema della sopravvivenza, quindi tutte le storie che hanno raccontato di guerre o l'eroe che deve salvarsi, quando c'è quel momento, la sopravvivenza intendo proprio dire quella più quasi animale, quella dell'essere vivi o essere morti. E su questo apro una parentesi rispetto al fatto di quanto, se ci pensiamo, hanno avuto successo in questi anni le serie televisive nei mondi medici, Grey's Anatomy, ER, Dr. House... Yes.
Dal dottor Gannon in su,
tutti, esatto. Perché hanno avuto questo grande successo in questi anni? Proprio perché toccano il tema della sopravvivenza, per noi, come per tutti gli esseri viventi, fondamentale. E siccome, per esempio, un aspetto della sopravvivenza, che è la morte,
è una paura atavica.
È una paura atavica, è diventata un tabù nella nostra società. Queste serie raccontano quel mondo e quel momento della vita, che è l'essere sul ciglio fra la vita e la morte, ed è come se ci permettessero di affacciarci alla morte, ma protetti da uno schermo, per esempio, televisivo, eccetera. Questo è un senso di grande successo che hanno avuto le storie, proprio per il tema della sopravvivenza, che è il primo di questi quattro temi importanti.
E attraverso il racconto di storie, noi diciamo cerchiamo anche di mettere un po' ordine, di dare un senso alle nostre esperienze quotidiane. Non è che dobbiamo, noi possiamo essere eroi nella quotidianità.
Assolutamente sì. Molto spesso pensiamo che le storie interessanti siano solo dei personaggi famosi e io non ho una storia abbastanza importante da raccontare se sono una persona semplice che fa una vita semplice. Assolutamente, questo è sbagliatissimo. Ciascuna persona ha una storia bellissima, importante, unica da riconoscere e da anche raccontare, e in questo senso ciascuno è veramente un eroe della sua storia. Quindi, come il caro Joseph Campbell, che è uno degli studiosi più importanti che ci sono stati sulla mitologia e sulle storie, e il suo diciamo tra virgolette discepolo Vogler hanno definito questo viaggio dell'eroe, è un format narrativo che si può benissimo sovrapporre alla vita di ciascuna persona e che insegna che ciascuno di noi è l'eroe della sua storia. E in quanto eroe, come tutti gli eroi anche delle fiabe, parte da un punto di svantaggio, di fragilità, di magari di semplicità, di pochi mezzi, e attraverso un percorso nel quale deve superare degli ostacoli, deve superare delle paure, trova un tesoro. Nelle fiabe è un tesoro esterno, magari veramente il tesoro, il forziere con i dobloni d'oro, ma è sempre simbolico per dire che noi troviamo un tesoro interno, quindi chi siamo noi veramente, la nostra identità, qual è il nostro dono che abbiamo da condividere con il mondo, e in seguito a trovare questo tesoro diventiamo eroi della nostra storia.
Ecco, eroi della nostra storia, non comparse, come diceva, lo sottolineiamo, questo aspetto è importante.
Assolutamente sì, proprio perché noi siamo anche comparse, ma delle storie degli altri. Nella nostra dobbiamo cercare di essere eroi e autori, quindi in qualche modo cercare di riuscire ad avere questo doppio ruolo di chi lo sta vivendo quotidianamente, quindi è l'eroe che supera appunto ostacoli, che combatte con i nemici, che sono sempre nemici interiori, ovviamente. Non mai, nessuno fuori è più nemico di quanto a volte noi lo siamo al nostro interno per noi stessi.
Fuori sono le proiezioni di quello che c'è dentro.
Assolutamente, noi proiettiamo fuori dei ruoli narrativi e facciamo sì che gli altri agiscano nella nostra storia rispetto a cose che noi comunque invece viviamo interiormente. E appunto abbiamo questo doppio ruolo del vivere quotidianamente, ma anche con una meta riflessione sulla nostra vita, diventarne gli autori e magari anche orientare la nostra vita verso una strada di qualità.
Ecco, e diciamo che il racconto di una storia implica sempre un confronto dialogico, cioè rimanda appunto, come si diceva, a un ricordo e di conseguenza questo comporta anche una, appunto, una componente emotiva.
Assolutamente sì, anche se questa componente emotiva, quando noi lavoriamo sulla nostra storia, non ci deve in qualche modo sommergere o portare via dalla focalizzazione rispetto al percorso.
No, deve essere una guida in un certo senso.
Deve essere una guida. Quando noi lavoriamo sulla nostra storia, agiamo quello che viene definito l'io tessitore, cioè semplicemente e senza giudizio cominciamo a creare un agente, la storia diventa un agente organizzatore che crea il disegno della nostra storia di vita. Cioè noi, pensando alla nostra storia, agli eventi che sono accaduti, ai ricordi belli e brutti, alle ferite, ai successi, in qualche modo compattiamo tutti questi elementi che se no nella nostra mente sono disconnessi, li allineiamo e creiamo una sorta di disegno che ci emoziona quando lo guardiamo, ma che non deve dare di noi un giudizio o un'etichetta o un limite. Deve permetterci di guardarlo proprio con uno sguardo quasi distaccato ma amorevole, dicendo è andata così, senza troppo,
senza giudizio.
Senza giudizio e senza troppo identificarci dicendo siccome 10 anni fa mi è capitata questa cosa, allora io oggi sono
quindi
così.
Spettatori della nostra storia.
Anche questo ruolo, sì. L'io tessitore è proprio quell'io che tesse tutti i pezzi della storia e alla fine guarda la propria storia, in senso di, ripeto, con uno sguardo amorevole e non giudicante, dicendo è andata così, ma io oggi posso creare una nuova storia.
Ecco perché dopo queste premesse possiamo dire che la narrazione, il fatto di raccontarsi delle storie, porta proprio a una riflessione sui propri contenuti, sui contenuti del proprio vissuto e quindi anche una loro elaborazione.
Assolutamente sì, l'elaborazione è il concetto del capire come una storia risuona dentro di me. Se noi pensiamo anche, ripeto, sembrano semplici, ma le fiabe in realtà sono dei potentissimi strumenti per comprendere la nostra storia di vita, perché hanno dei simboli molto forti e quindi noi con questi simboli in qualche modo rispondiamo, se ci permettiamo e ci apriamo all'ascolto senza giudizio della fiaba. E le fiabe parlano proprio anche di noi, dicono, ripeto, che c'è un eroe, che siamo noi, che ci sono dei nemici, degli ostacoli che sono quelli che noi viviamo e in qualche modo che noi dobbiamo fare un percorso narrativo. Questo percorso molto spesso quando poi noi lo riguardiamo ha proprio un senso di valore a cui possiamo quasi dare un titolo, il titolo della nostra storia.
Dunque 0848030707, è tanto difficile ricordarsi la nostra storia più bella perché bisogna tornare indietro, bisogna rifare un percorso di storie, però lo chiediamo a voi ascoltatori se avete da raccontarci la vostra storia più bella dell'infanzia, poi magari ci sarà anche o vi chiederemo anche la vostra storia più bella sentita o vista al cinema, alla televisione recentemente. Chiamateci. Allora, abbiamo detto anche che le storie persuadono, cioè diventano sempre o quasi un mezzo di condivisione.
Sì, diventano mezzo di condivisione e creano proprio fan. Pensiamo anche rispetto sia alle storie proprio della narrazione, pensiamo a grandi storie come Guerre Stellari, Harry Potter, quelle grandi storie che hanno mosso masse di lettori,
esatto,
ascoltatori. persuadono anche storie, per esempio, di brand.
Harry Potter, penso.
Harry Potter, assolutamente sì. Ma Harry Potter e Guerre Stellari è la stessa storia, costruita su questo format del viaggio dell'eroe di cui parlavo prima. Cioè, se si mettono vicino le due trame, sono state proprio costruite nello stesso modo. Questo dice di che potenza ha questo format.
Graziella, buongiorno e benvenuta.
Sì, buongiorno.
Qual è la sua storia più bella dell'infanzia? Ce l'ha fatta?
Sì, sì, la storia più bella dell'infanzia è quando arrivavano i Re Magi.
Ah, però.
Sì, il mio nonno, allora, faceva così. Noi eravamo in 7 nipoti. Allora, prima di tutto, la mia nonna aveva un'osteria e metteva giù un tavolone grande e mettevamo tutti, come si chiama, i sacchettini,
sì,
con dentro
i doni, i dolcetti.
No, non i doni. Per prima la sale.
Ah, il sale, sì.
Il fieno per i camelli, no. Noi dicevamo i camelli, no, una volta. Allora, alla sera della vigilia dei Re Magi,
dell'Epifania,
mio nonno andava fuori nella terrazza e suonava la tromba.
Ah.
E noi eravamo a letto, no? E c'era la neve quella volta là, le ore al 40, 42.
Complimenti per essere tornata indietro così tanto, Graziella.
Ma io ho sempre in mente quella storia lì del mio nonno che andava fuori, suonava la trombetta e noi eravamo a letto e dicevamo arrivano i re magi. Nella nostra mente sentivamo anche i cavalli che arrivavano.
Bello.
E poi mio nonno aveva dei cavalli. Allora nella neve passava e lasciava giù le impronte dei cavalli. Noi ma creiamo che io i cammelli,
e
no?
Certo, ed erano effettivamente i cammelli.
Quella storia lì mi è rimasta proprio in mente, che io i miei nipoti ogni tanto gliela racconto, ma loro sa com'è.
Ma non è detto. Senta, Graziella, è un ricordo bello, una storia bella vista o sentita,
sì,
o letta,
sì,
recentemente?
Ma davvero? Io l'ho sempre in mente.
No, ecco, ma questo siamo negli anni 40. Adesso, sì, tornando, diciamo, avanzando con gli anni, ricorda una storia particolarmente bella, come quella dei Re Magi, ma successa, o letta, o vista recentemente?
No,
va bene.
Io non ho mai visto queste storie.
Va bene, questa è la più bella.
È una storia proprio, diciamo, vecchia.
Sì,
vecchia,
mitica.
Però nella mia mente, che mia adesso ha 78 anni, l'ho sempre in mente quella cosa lì.
Bella, Graziella. Bella. Vuole parlare con, non so se Francesca Marcheggiano ha qualcosa da aggiungere a una sua lettura?
No, io
di questa storia dei Re Magi, bellissima.
È bellissima e la ringrazio tanto per aver chiamato, perché comunque...
sai che ho sempre in mente quella storia lì e voglio raccontarla ai miei nipotini.
Ecco.
E loro magari dicono: ma sì, ma cosa lei è questa qui?
Le storie, in qualche modo, è vero che ci connettono fra di noi, con tutti, nel senso che possono essere storie che noi magari non eravamo lì nella notte,
sì,
ad aspettare,
sì,
i cammelli, però quando sentiamo questa storia immediatamente noi entriamo nel nostro bagaglio di storie e pensiamo ai nostri,
ecco,
Natali o le situazioni che succedevano,
ecco,
in quei momenti. Quindi è vero che le storie legano.
Ma io dalla mia infanzia ne ho di storie da raccontare.
Lo deve fare, ma allora, assolutamente.
Le scriva, comincia a scriverle, signora.
Davvero,
grazie, Graziella.
Ho in mente di scrivere tutto quello che ho, dalla mia infanzia proprio.
Lo faccia.
Io sono stata dal mio nonno, io, la mia mamma aveva 19 anni quando mi ha avuto, no? E
sì,
io sono restata sola 7 anni e ero molto, come si dice? Ero molto, oh, porca boia.
Timida? Signora,
no,
Graziella,
ero...
Allora, facciamo una cosa, visto che è così ricca lei, le scriva, è come un augurio per l'anno nuovo, è un proposito, un buon proposito, scriva le sue storie di vita, va bene?
Va bene.
Grazie, grazie. Graziella.
E mi scusi, né, che sono venuta proprio così.
Ma ci mancherebbe. Buona continuazione. Rita, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, signora.
Guardi, io invece la mia storia personale, diciamo, risale forse agli 11-12 anni, quando mi hanno regalato il libro in versione integrale, I Miserabili. Allora io ho scoperto, mi si è come aperto uno scenario, perché mi sono innamorata soprattutto di Jean Valjean, questo personaggio che mi ha fatto intenerire, la sua storia di forzato e anche tutti gli altri personaggi, ma lui soprattutto mi ha dato la misura di quello che poteva essere il riscatto e soprattutto del bene, del male, ma anche le diverse sfaccettature, perché ci sono delle pagine bellissime. Io non ho avuto un'infanzia tanto felice, perché era molto solitaria la mia infanzia. E mi ricordo che, per esempio, quando Jean Valjean va a prelevare Cosette dai terribili Thénardier, la incontra e, diciamo, la segue nel bosco e le solleva, lei era stata mandata a prendere l'acqua dalla terribile Madame Thénardier, e le dice: piccina, questo secchio è troppo pesante per te. E io già sentivo che era in senso già metaforico. Poi i travagli di Jean Valjean, che, diciamo, aveva rubato un pezzo di pane in tempi terribili, dove ti mettevano al bagno penale, il famoso bagno penale che lui aveva rubato proprio per i suoi familiari, neanche per se stesso, e non credeva più nell'uomo, gli si era indurito il cuore perché aveva cercato di evadere, poi gli avevano aggiunto altra pena, e quando esce come galeotto incontra questa ammirabile figura del vescovo di Montreuil, che lo accoglie, e lui ruberà nella notte l'argenteria e verrà ripreso da un gendarme. E quando lo riportano, il vescovo dirà alla guardia: ma no, ma io li ho regalati a quest'uomo, non li ha rubati. E lui viene lasciato libero. Da lì Jean Valjean ritroverà la sua essenza, quella di uomo che si era indurita nella brutalità, e in un grande pianto nel bosco, dove incontrerà anche un piccolo ragazzo al cui ruberà, diciamo, un soldino, ecco che lui diventerà quel personaggio mirabile che poi attraversa tutta la storia. Scusate se mi sono
dilungata. Che memoria, che sacra memoria, Rita.
Sì, sì, perché io lo adoro, perché Jean Valjean è stato un po' il mio mentore nella vita. Perché faceva il bene, ma non lo faceva vedere, insomma, univa anche un'astuzia, ma anche quando dovette costituirsi, perché aveva quel terribile poliziotto alle calcagna, e avevano poi ritrovato, lui era diventato anche sindaco grazie alla sua intelligenza, alla sua persicacia, però lui poi si costituì, e poi dopo tutta la storia che continua.
Comunque, Rita, rimanga in linea un attimo,
sì, sì.
Che adesso mi rivolgo,
certo,
a Francesca Marcheggiano, perché
dilungata.
No, ha fatto bene. Fiabe, storie, Francesca Marcheggiano sono strumenti per esplorare noi stessi e il mondo, l'abbiamo detto. Ecco, in questo caso cosa ci svela questo ricordo di Rita?
Beh, a parte, faccio anch'io i complimenti sulla freschezza della memoria di questa storia, che è veramente, ci ha incantato in pochi minuti, come se fosse accaduta qui, ed è veramente una testimonianza di quanto le storie ci entrino dentro. Si possono definire dei virus le storie. Le storie ci entrano dentro e camminano con noi per tutta la vita, soprattutto quelle che hanno impattato molto fortemente la nostra vita, proprio perché rispecchiavano qualcosa che anche noi stavamo vivendo in quel momento. In questa storia che la signora Rita ci stava raccontando, emergono anche gli altri temi delle storie, oltre alla sopravvivenza, che sono per esempio l'appartenenza, che comunque è stata nominata anche prima nel concetto della famiglia. Quindi le storie nominano anche questo aspetto, appartenenza come amore, come amicizia, come senso di comunione con gli altri. la conoscenza, che è l'esplorazione, il gioco, l'imparare cose nuove, e l'autorealizzazione, quando, come diceva Rita, io mi realizzo anche facendo del bene senza che qualcuno altro lo sappia.
E Rita diceva anche che era un animo solitario, e quindi in questo caso questa storia ha rappresentato una sublimazione.
Assolutamente sì, le storie hanno un potere simbolico, lo ripeto, fondamentale. Noi leggiamo alcune storie e non ci dicono niente, perché in quel momento il simbolo della storia è sopito e non attiva dentro di noi in risonanza quello stesso tema. Altre storie le leggiamo o le guardiamo al cinema o alla televisione e ci aprono come delle porte interiori di grande impatto, di emozione, di consapevolezza della nostra storia, e sono quelle che poi ci portiamo dietro per sempre, perché in qualche modo hanno parlato di noi con altre parole e con metafore, come infatti è stato detto prima anche della signora Rita, dicono in un altro modo qualcosa che noi stiamo vivendo o abbiamo vissuto in modo molto forte.
Rita? C'è ancora?
Sì, sì, ci sono ancora.
Concorda.
Io concordo pienamente, ringrazio la signora, perché è vero, la commozione che io avevo da ragazzina ce l'ho ancora, e insomma Jean Valjean, poi il mio libello, quel resta sempre, è vero, la solitudine, però poi la bambina che viene amata da questa, in modo non egoistico, era qualcosa che mi ha colpito e mi colpisce ancora profondamente, perché lì non c'era mai un calcolo, ma si seguiva proprio il cuore, e quindi Victor Hugo è stato un grande che trovo che sia un po' poco, sia stato dimenticato almeno dalle parti della Svizzera italiana, Francia non lo so, però ecco, magari una ristampa dei suoi libri sarebbe anche bella, perché aveva dei grandi valori.
Rita, comunque, senta, ha un ricordo bello vissuto, letto, visto recentemente? C'è un perché a questo.
Guarda,
eh?
Io ieri ho rivisto, non so se per la quinta volta, il film E.T. E tutte le volte io faccio del gran piangere, perché questo personaggio, questo creato anche da Rambaldi, proprio il pupazzo, ecco, la storia è così bella quando lui anche deve partire, ma c'è questo affetto tra questo ragazzino, tra i ragazzi di questa famiglia, così è così magico, che io amo molto la magia nelle storie, che comunque è sempre una cosa veramente emozionante. Lì sì, anche ieri ho detto, ma guarda, lo rivedo sempre e sempre mi commuove, sempre mi piace, credo che lo rivedrò ancora. Ecco, esattamente.
Grazie mille, Rita.
Grazie,
davvero.
Grazie a voi.
Ci ascolti per radio, perché adesso abbiamo qualcosa da raccontare a lei e agli altri ascoltatori.
Grazie,
grazie Rita. Che se volessero intervenire con le loro storie, l'invito è sempre valido: 0848030707. Dunque, Francesca Marchegiano, una storia legata all'infanzia, la storia più bella legata all'infanzia, e una storia legata alla propria adultità, diciamo.
Esatto.
Perché questo?
Perché una volta che abbiamo definito, ricordato la nostra storia amata dell'infanzia e la storia che ci è piaciuta di più negli ultimi, diciamo, 5 anni, anche vista la televisione o letta, un altro step di questo esercizio di autoconoscenza è chiedersi che cosa hanno in comune le due storie. Quindi la storia dell'infanzia e la storia che abbiamo amato recentemente hanno sicuramente in comune un aspetto. Può essere l'emozione che ci danno le storie, tutte e due, la stessa emozione, oppure quello che in entrambi il personaggio protagonista sta cercando di ottenere, oppure può essere che in entrambe non c'è qualcosa, non ci sono le figure genitoriali, per fare un esempio. Adesso dico tante possibilità, perché ce ne sono veramente svariate. Può essere l'ambientazione, entrambe si svolgono nella natura. Ecco, veramente possono essere tantissimi i punti di contatto, ma sappiate che c'è sicuramente un punto di contatto fra le due storie. C'è qualcosa che entrambe le storie hanno in comune, ed è molto importante capire questo aspetto.
Molto interessante questo. 0848030707. Rete 1, Mille Voci, siamo con Francesca Marchegiano, che è esperta di storytelling, l'avrete capito, e questo atto del narrare è una disciplina che usa i principi sì, anche della retorica, della narratologia, dove hanno una parte molto importante le emozioni, dove ci aiutano e dove l'elemento autobiografico è molto importante, perché ci aiuta a diventare, a tornare ad essere protagonisti delle nostre storie e non delle comparse. Sappiamo, l'abbiamo detto più volte durante questa edizione, che il nostro bisogno di storie è atavico, cioè l'uomo ha sempre avuto bisogno di storie per stare meglio, sostanzialmente. Oggi si raccontano storie, anche l'ha detto Francesca Marchegiano, per veicolare messaggi efficaci nella pubblicità, ma non solo, raccontare storie come strumento di potere anche, ecco, forse questo sì, l'ha accennato, però Obama è un grande affabulatore, ad esempio.
Obama è un grandissimo storyteller, e lo sono chiaramente anche quelli che vengono definiti gli spin doctor, cioè chi gestisce la sua comunicazione. Ovviamente tutti i politici poi non improvvisano, e quindi ha alle spalle un team di persone molto preparate sull'aspetto della narrazione. Sicuramente lui è un grande narratore, e pensiamo anche al racconto della sua vita autobiografica, quindi la nonna o la mamma,
la tribù
eccetera. Diciamo che, sorridendo, molto spesso si dice che quando i politici raccontano della loro autobiografia, quindi della loro storia personale, per riuscire a in qualche modo impattare una bella emozione sul pubblico, cercano sempre di risalire il più possibile all'indietro nel loro albero genealogico per trovare qualche parente in qualche modo non ricco, magari molto semplice, perché insomma permette di ripulire la propria immagine, facendo vedere che si hanno comunque delle umili origini, anche se risalgono a 2000 anni prima, perché è così, mostrarsi come persone e poi come le storie, Sara, nel senso, se io vi racconto una storia e vi dico: c'era una volta un principe, il principe era felice e abitava in un regno meraviglioso, tutto d'oro. Sposò la principessa e vissero felici e contenti. Sfido chiunque a raccontarla a un bambino e a vedere se questo bambino chiede di risentirla altre volte. Non gli importerà assolutamente niente. Ma se io comincio dicendo: c'era una volta un servo, il servo abitava nella capanna più misera del villaggio, la storia già comincia a interessarci, perché in qualche modo noi risuoniamo con la nostra parte più umile. Noi siamo, nel nostro viaggio dell'eroe, come dicevo prima, all'inizio più il servo che il principe. E quindi quando una storia parla di qualcuno che ha umili origini, anche se magari noi non le abbiamo veramente, ma dentro di noi abbiamo una parte che si sente in difficoltà, che è fragile, un po' il brutto anatroccolo, che aspira a diventare
scimmio. Calimero.
O Calimero. E quindi in qualche modo le storie ci piacciono quando noi ci possiamo immedesimare. Quindi le storie dei supereroi, anche in politica, non ci convincono fino in fondo. Ci convincono le storie di persone semplici che sono diventate eroi o anche supereroi in un percorso però di umanità.
Dunque, tornando alla sua home page, che
Il sito www.francescamarchegiano.com,
che inizia così: di tutte le storie che sono state scritte ne manca una, la tua. Quindi da dove partire per raccontare la nostra storia? Da un titolo?
Il titolo può essere una partenza o può anche essere la fine, quando rileggendo la mia storia dico: ah, ecco, si chiama così. Quindi non è per forza indispensabile partire con un titolo, e non c'è un modo unico è giusto per raccontare la nostra storia, proprio perché noi siamo, ciascuno di noi è unico e speciale, e quindi ha il suo modo unico e speciale per raccontarsi. Io ho frequentato diversi anni fa la Libera Università dell'Autobiografia, che è in Italia, in Toscana, dove si lavora sulle autobiografie, e lì bisognava scrivere la propria autobiografia per passare da un anno all'altro. E ho cominciato scrivendolo a livello cronologico, quindi nata il, cominciavo da lì, ma c'era qualcosa che non mi quadrava, non mi piaceva. E quindi cosa ho fatto? La mia autobiografia è come un vocabolario, cioè è a parole in ordine alfabetico: A come amore, A come accappatoio, A come nomi di persone, di luoghi, B, C, D, eccetera. In questo modo è come se la mia storia fosse stata un caleidoscopio che si rompeva sul pavimento, io prendevo le cose così com'erano senza metterle in un ordine.
Luciana, buongiorno e benvenuta.
Sì, buongiorno. La mia storia era quella della nonna che me la raccontava, era sempre quella, perché sapevo solo quella, era quella di Cappuccetto Rosso e io la ascoltavo sulle sue ginocchia e mi sentivo protetta. E forse da quello è nato il mio amore per raccontare le storie, che per me raccontare è una terapia, perché mi piace leggere negli occhi dei bambini la meraviglia e la loro emozione, e con loro mi emoziono anch'io.
Quindi raccontare le storie o la propria storia per una miglior qualità di vita, Luciane, d'accordo?
Certo, sì.
Bellissimo.
E per avere, se si vuole, per condividere le emozioni.
Giustissimo, lei riassume in fondo in modo bello, anche poetico, quello che abbiamo detto in questa edizione. Grazie Luciana.
Grazie.
Buon
grazie.
Anno, buona continuazione, grazie. Continui a narrare.
Sì,
grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.
Buona giornata.
Altrettanto. Anna Maria, buongiorno.
Buongiorno. Volevo dire, ormai, io quando vedevo, adesso sono cieco, quando vedevo ancora, avevo scritto per i miei fratelli, perché io era la quarta dei 17 figli, no?
Ah, però.
Però abbiamo potuto sempre stare in casa con i miei papà e mamma, no? E tante belle cose, poverissime ma belle, no?
Autentiche,
sì,
vere.
Sì, vera. E adesso ormai anche i miei fratelli sono grandi, sono già veri. Però le hanno sempre tenuti questi, diciamo, componimenti, no? Che io scrivevo per loro, perché dico, i più piccoli erano già un'altra generazione praticamente, loro stavano già meglio, però per farli ricordare come era in famiglia. Però quello che il libro che mi piaceva, il film piaceva di tutto, per fortuna vedevo ancora un po', era Volta Marsina.
Ah, però.
E grazie che hanno fatto, adesso ho la cassetta, no?
Sì.
Ogni tanto ascolta, non so perché, ma mi piace così tanto questa storia ticinese.
Per la nostra storia locale, appunto. Sì. Grazie Anna Maria.
Prima, grazie. Buongiorno.
Perché Anna Maria, Francesca Marchegiana, a parte che ci stiamo avviando alla conclusione, però ci porta quella che a me piacerebbe una conclusione che diventa un invito, cioè regalare delle storie, perché no? Le storie in dono.
Assolutamente sì, regalare le storie è qualcosa che ha un valore molto più grande a volte di regalare un qualsiasi oggetto comprato e fatto da qualcun altro. Quindi raccontare non solo la propria storia, perché secondo me la propria storia va scritta e tenuta per sé, proprio per evitare questo effetto di narcisismo magari legato a raccontare di sé, ma inventare una storia o trascrivere una storia che abbiamo amato però con le nostre parole e regalarla a qualcuno a cui vogliamo trasmettere un messaggio, sicuramente è un elemento importantissimo e di grande piacere.
E questo è un buon proposito per l'anno nuovo, e di buoni propositi si parlerà proprio domani a Mille Voci con Mirella De Paris. Il titolo di questa nuova edizione sarà Che fine fanno appunto i buoni propositi. Grazie davvero Francesca Marchegiano,
grazie
a voi e buona continuazione d'ascolto su queste frequenze.